Stai ascoltando Giovani Annichiliti, un podcast autoprodotto che vuole mettere in discussione, tra un'ordinanza e l'altra, tutto ciò che appartiene alla sfera dei temi sociali e dell'intrattenimento moderno.
Eccoci. Allora, oggi si parla di politicamente corretto. Tema attualissimo d'altronde, visto tutto ciò che si sente ogni giorno ormai, da un po' di anni a questa parte. Quindi, innanzitutto definiamolo un po', anche se credo che molti abbiano già chiaro il concetto di per sé, cioè cosa significa almeno in linea di massima, però se volessimo dare una definizione un po' più formale di quello che è il politicamente corretto, potremmo definirlo come una linea di opinione o di atteggiamento di estrema attenzione al rispetto formale, soprattutto nel rifuggire l'offesa verso alcune categorie di persone. Diciamo, questo è in linea di massima una definizione un po' più formale di politicamente corretto, che nel pratico si traduce in stai attento come parli, perché chiunque potenzialmente si potrebbe offendere.
Esatto, infatti, ritornando alla definizione che hai dato tu, cioè proprio quella del, cioè mi vorrei soffermare proprio sulla parola politicamente corretto, perché secondo me è molto, cioè è proprio frainteso, nel senso che il politicamente non si riferisce alla politica come idea che abbiamo noi, ma nel senso del politicamente si riferisce al fatto appunto che è un'arma che secondo me ci è stata data per adattare delle componenti della società che sono già implicate nella società stessa, quindi il linguaggio, gli usi, i costumi, e quindi ci è data quest'arma che serve per adattare queste cose appunto al progresso, no? All'evoluzione, perché naturalmente la società cambia e quindi cambiano anche i costumi e tutto quello che diciamo poi ne consegue. Quindi, e secondo me, quello è il significato del politicamente, e il problema è che ci è stata data quest'arma che, come ogni cosa, è stata abusata, che è stata resa ed è diventata oggi un'arma politica. E quindi, secondo me, alcuni associano il politicamente corretto come un'arma della politica, e quindi più che altro, più precisamente, della sinistra, che viene usata, diciamo, per, come posso dire, difendere le minoranze, ma in realtà il termine politicamente non si rifà a quello, quindi innanzitutto volevo chiarire questa cosa.
Allora, quindi andiamo un po', adesso io direi di andare un po' all'origine del politicamente corretto, no? Vedere dove è nata la definizione, che quando è nata la definizione attuale che abbiamo un po' di politicamente corretto. Beh, bisogna andare, diciamo, pressoché intorno agli anni 80, negli Stati Uniti, dove appunto le sinistre, come ha detto prima prevalentemente Andrea, liberali e radicali, iniziarono a spostare la loro attenzione su altri temi piuttosto che semplicemente quello economico. Iniziarono a spostarsi sul tema della difesa dei diritti sociali e delle minoranze, per cui la difesa dei diritti degli afroamericani e della comunità LGBT. Di conseguenza, facendo una particolare attenzione soprattutto, come abbiamo detto prima, al linguaggio che veniva usato, quindi sostituendo parole come negro o nero con persona di colore, che poi qui potremmo fare delle considerazioni personali e dire che in realtà la terza opzione sia addirittura più offensiva delle precedenti due, o la sostituzione di parole in inglesi come con la parola gay, oppure addirittura l'associazione di parole zingaro nomade con rom o sinti, che sono parole comuni nel vocabolario odierno, le usiamo e le sentiamo spessissimo. Quindi questo è più o meno l'origine del politicamente corretto, che poi si è evoluto in quello che conosciamo adesso.
Volevo soffermarmi sul fatto che secondo me non è il concetto di politicamente corretto in sé il problema, anche perché in parte è giusto anche che si voglia adeguare, diciamo così, dei componenti della società, quindi il linguaggio e i costumi, con il progresso, perché è normale che alcuni canoni che richiede la società di ora non erano richiesti molti anni fa, cioè anche perché politicamente corretto ha preso piede soprattutto recentemente, voglio dire, non stiamo parlando di tantissimo tempo fa. Però secondo me il problema sta sempre nella strumentalizzazione di ogni cosa, e naturalmente diciamo, i maggiori artefici di tutto questo problema, secondo me, sono la politica, e i media soprattutto, perché se, cioè, secondo me si è proprio il concetto, secondo me si è proprio trasformato e viene mostrato a persone che magari non sono competenti nel o comunque a persone che a cui il concetto di politicamente corretto è nuovo, in maniera che secondo me è totalmente sbagliata.
Sì, quindi su questo potremmo anche dire un esempio. Il modo in cui è nato, diciamo, il politicamente corretto e con cui si presentava con la definizione originale era più che sacrosanto, nel senso, come ho detto prima, l'uso di modi di dire alternativi rispetto ad altri ad altre parole, ad altri modi di parlare che si usavano in precedenza, che risultavano effettivamente offensivi, come nel caso dell'N-word, come nel caso dell'F-word, sempre in inglese, visto che ci troviamo un po' nel contesto, sia più che sacrosanto. Il problema è poi, un po' come ha specificato Andrea, per mano un po' della politica, un po' dei media, un po' della presentazione di questo argomento alle persone, si è un po' sia modificata la definizione, è un po' anche esasperato questo concetto di politicamente corretto, che è poi un po' il problema principale di cui si parla adesso e che è molto discusso, no? Il fatto che ormai non si possa dire più niente, che ormai bisogna stare attento a come si scherza, a quando si scherza, a ciò che si dice, che in certi contesti può risultare, ecco, diciamo, un po' troppo.
Sì, allora io a questo punto volevo dire una cosa, no? Nel senso che, secondo me, troppo spesso il politicamente corretto strizza l'occhio un po' all'ipocrisia, e questo è un danno, secondo me, perché a volte non chiamare le cose con il loro nome non aiuta, secondo me, a risolvere i problemi. Cosa voglio dire con questo? Nel senso che, ovviamente, alcuni termini proprio specifici che sono palesemente ingiuriosi, è normalissimo e credo, come detto, tutto sia sacrosanto modificarli, no? Ma il problema è che il fatto proprio di attaccarsi a, anche perché sto parlando di rivoluzionare il linguaggio, secondo me è una cosa sottovalutata. Cioè, rivoluzionare un linguaggio per una popolazione intera, insomma, non è una cosa semplice. Cioè, tu stai chiedendo a di cambiare abitudini nell'esprimersi, e secondo me è normale che ci possiamo trovare delle difficoltà al riguardo, no? Cioè, io volevo, per esempio, proprio soffermarmi su un piccolo caso che secondo me è proprio, mostra anche un po' l'ipocrisia di cui tanto si lamenta il politicamente corretto, che il politicamente corretto in realtà ha in sé. Cioè, a me è capitato addirittura di sentire ogni tanto alcune frasi del tipo io tipo odio i francesi, odio gli spagnoli, odio i tedeschi, no? Mi è capitato di sentire queste frasi. E nessuno ha avuto da obiettare al riguardo, nessuno, non ho mai sentito qualcosa, anzi alcune persone proprio che dicevano sì, è vero, i francesi, gli spagnoli, eccetera. Se qualcuno si permette a dire odio gli africani, oppure odio qualsiasi tipo di... allora lì il putiferio, cosa che io non capisco.
Sì, questo è un po' anche... diciamo l'ipocrisia, come ha detto lui, politicamente corretto, il fatto che molte volte sembra sia volto a difendere minoranze o meno che sono state perseguitate in passato, quasi come modo per scusarsi, diciamo, per ciò che è stato fatto, e non qualcosa rivolto a 360 gradi, cioè volta a proteggere chiunque dalle offese o chiunque dall'ingiuria e da ciò che sia. Quindi, come hai detto tu, nel senso, io posso dire che mi stanno sul cazzo i francesi, o non posso dire la stessa cosa degli africani. Perché? Perché giustamente, storicamente, noi europei siamo stati in Africa a fare un po' gli affaracci nostri. Di conseguenza, adesso, quasi come modo per scusarci, per non sentirci in colpa per ciò che i nostri antenati hanno fatto tempo fa, ci sentiamo in dovere un po' di difendere queste persone. Non dico che non sia giusto, ma il problema è che poi sfocia nell'ipocrisia quando, come hai detto tu, si arriva a parlare di altro, cioè della difesa in generale delle persone.
Sì, ma anche perché secondo me, se tu ci pensi, proprio la censura e la non accettazione di sentimenti contrari, secondo me, contribuisce a rafforzare determinati preconcetti. Nel senso che, cioè, troppo spesso io ho notato che poi chi sbandiera la libertà di espressione in generale è proprio quello a voler censurare chi la pensa diversamente, etichettandolo già come rozzo e ignorante, quando in realtà non ha senso, nel senso che l'importante è che ci sia sempre il rispetto alla base di tutto. Poi, al di là di quello, si può poi fare dei ragionamenti più specifici.
Ultimi esempi plateali, un po' di... potremmo definirla apologia di politicamente corretto. che abbiamo avuto in questa settimana, almeno rispetto a quando stiamo registrando questo episodio, sono due principalmente. Uno riguarda un po' il nostro contesto nazionale, l'altro riguarda un po' tutto il mondo, diciamo. Quindi partirei dal primo, che ci riguarda un po' più da vicino, ovvero Gerry Scotti e Michel Unziere, che durante Striscia Notizie propongono una gag, se così lo possiamo chiamare, perché in realtà non faceva neanche tanto ridere, in cui tirano gli occhi, rendendogli un po' gli occhi a mandorla, simili a quelli delle popolazioni orientali, e iniziano ad imitare un po' l'accento stereotipato cinese, quindi sostituendo la L con la R. In particolare mi pare abbiano detto Lai, ad esempio, invece di Rai. Quindi una gag che sicuramente non faceva ridere, su questo non ci piove, ma che è stata un po' demonizzata, essendo vista un po' come un insulto alla comunità cinese e orientale in generale, che il fatto che questo sia uno stereotipo non lo mette in dubbio nessuno, però il fatto che si sia creata talmente tanta indignazione per semplicemente, potremmo dire, una battuta triste e di cattivo gusto, mi sembra un po' esagerato, nel senso, per quanto mi riguarda. Poi, in secondo luogo, troviamo il doppiatore di Apu, l'indiano dei Simpson, per chi non sapesse chi fosse, che si è scusato con la comunità indiana, perché appunto questo personaggio, ricordiamo, aveva questo accento indiano molto spiccato all'interno della serie, proprio a rappresentare il suo personaggio. Quindi è arrivato addirittura a scusarsi verso gli indiani per questo suo modo di interpretare il loro accento, il modo in cui parlavano, che suona un po' ironica come cosa, perché alla fine era un personaggio che di per sé era anche divertente, poi non era neanche un personaggio così scorretto in realtà, era anche simpatico. Però, quindi, questi sono un po' gli esempi di come il politicamente corretto ha influenzato e influenza ciò che succede in tutti i giorni. Ormai è diventata una cosa davvero odierna. Poi, un terzo esempio, sono un po' Pio e Medeo, che mettono le mani avanti prima che il loro programma Felicissima Sera vada in onda, e dicono: non saremo assolutamente politically correct. Quindi partono con questa premessa, il fatto che non saranno politicamente corretti, che saranno politicamente scorretti, non si faranno problemi a riguardo, a quanto pare. Il che può essere giusto, non so, il programma in realtà mi pare ancora deve uscire, però vedremo. Sinceramente non so cosa aspettarmi, ecco.
Sì, diciamo che il problema, secondo me, io voglio portare proprio un esempio, proprio di, secondo me, proprio esagerazione al massimo. Ovvero, un po' di tempo fa, J.K. Rowling, che sarebbe l'autrice della saga di Harry Potter, naturalmente, twittò delle baggianate e dei tweet effettivamente ambigui, che sono stati etichettati come transfobici, e effettivamente io li ho letti e purtroppo, e sottolineo purtroppo, è così. E quindi è partito poi tutta una protesta, che il problema è che la protesta, secondo me, no, è iniziata bene, nel senso, nell'attaccare le idee che la Rowling aveva espresso con dei tweet, che poi è sfociata nel compromettere la collana di Harry Potter, quindi non comprando più libri di Harry Potter, o tutto il merchandising che poi è collegato a Harry Potter, che secondo me non ha senso, perché per me è importante sottolineare il concetto che bisogna scindere sempre dall'artista e dalla persona, perché non è la Rowling il primo artista controverso nella storia e non sarà l'ultimo. Cioè, io basta, voglio dire, fare un passo indietro, anzi più di passo indietro, e pensare che gli autori greci, la maggior parte, erano misogini, ma comunque non li studiamo a scuola le opere, e nessuno, voglio dire, nessuno dice niente. Oppure, cioè, o voglio dire, Baudelaire o Van Gogh certamente non erano personalità pacifiche, ma è giusto scindere l'arte dalla persona, perché è proprio l'arte quella che poi è proprio l'arte quella che ci distingue, e quindi non rende poi la società piatta e senza, appunto, nessun tipo di sfumatura artistica. Quindi, cioè, secondo me lì è stata proprio un'esagerazione, perché tu puoi, no, naturalmente, cioè, nel senso, tu puoi perdere la stima verso la Rowling, ed è normale, perché magari ha espresso delle opinioni che che sono oggettivamente discriminatorie. Ma non puoi poi, diciamo, ampliare questo discorso anche con la collana di libri di Harry Potter, perché quella è una collana storica che... Se la, non è il problema della collana, non è che la collana è transfobica, è l'autrice che è transfobica, quindi la collana perché mai dovrebbe essere eliminata dalle librerie? È sempre, però ognuno poi la pensa naturalmente come vuole, però ci tenevo a portare quest'altro esempio.
Certo, l'altro esempio è un po', mi è venuto adesso un esempio, dato che stavamo parlando appunto di Apo prima. Per quanto riguarda un po', no, l'autoironia, cioè... Cioè, ho visto l'altro giorno una mappa, no? Che si riferiva all'autoironia, all'ironia dei popoli, cioè i popoli, su chi scherzano di più i popoli, le varie nazioni. Ovviamente era sommaria, cioè non era basata su dati certi, però era pressoché vera. Ad esempio il fatto che i tedeschi scherzino sui polacchi e viceversa. Arrivati all'Italia, si vedeva come gli italiani scherzassero per la maggior parte sugli italiani stessi. E da qui mi viene da pensare appunto ai Griffin, collegandomi a Napu, dove più e più volte si è visto Peter, Griffin d'altronde, per inciso il cartone animato politicamente scorretto per eccellenza, si vede appunto Peter e la famiglia che si trasferiscono in Italia, vivono in Italia per un po' di giorni, si vede Peter che ha a che fare con tante vicende, dalla mafia al confronto con personalità italiane e tanto genere, quindi ovviamente stereotipate, penso chi ha visto gli episodi come me se ne sia reso conto, ma personalmente mi ha fatto anche ridere, non ci ho trovato niente di male. Ora, qui sta nel saper scindere, no, lo scherzo, quello che è oggettivamente uno scherzo, che poi può essere mal interpretato, per carità, ci sta, ma da una vera discriminazione, cioè quella che è la discriminazione vera. Quindi il fatto che la paura di poter discriminare qualcuno vada poi a influire sull'arte, su quella che è l'arte, perché alla fine far ridere un'arte, non è nient'altro, non è niente di più che un'arte.
Sì, ma in realtà anche su questa cosa di pregiudizio sugli italiani volevo aggiungere un'ultima cosa, no? Perché io ho notato che, allora, ci sta che il politicamente corretto nasca per tutelare le minoranze, no? Perché è quello il problema, diciamo, è per quello... che nasce, no? Però poi il politicamente corretto poi si rifà un concetto, ovvero quello dell'uguaglianza, quindi che i pregiudizi non devono esistere in nessun campo. Parte dal proteggere le minoranze, però poi si estende in qualsiasi cosa. Quindi io non capisco quando, cioè, per esempio, film come Il Padrino, Green Book, che sono praticamente pieni zeppi di pregiudizi sugli italiani come mafiosi, delinquenti, ladri, eccetera, eccetera, non abbiano avuto lo stesso scalpore mediatico che hanno avuto magari altri film o altri libri che hanno, diciamo, stereotipato un po', che ne so, cioè il continente asiatico o per esempio l'Africa, eccetera, eccetera. Cioè, ripeto, capisco che effettivamente il razzismo nasce dai bianchi che appunto discriminano appunto gli africani, eccetera, eccetera, però il problema è che il politicamente corretto poi si estende su un concetto più ampio ed è lì, secondo me, che si perde, perché tu non puoi predicarmi l'uguaglianza e non avere pregiudizi su chiunque, però fai scalpore soltanto su chi dici tu. Quindi è poi illecito che io possa pensare che il politicamente corretto in realtà è diventato soltanto un'arma marcatamente di sinistra per definire quali idee siano giuste e quali idee siano sbagliate.
Sì, poi un'altra considerazione che voglio fare è che in realtà il politicamente corretto viene accostato prevalentemente alla sinistra, ma non è solo così, come hai detto tutto, hai detto un'arma politica di sinistra, ti do pienamente ragione, è così, ma non è solo così. Noi abbiamo visto quello che è un po', abbiamo analizzato quello che viene reputato politicamente scorretto un po' dalla sinistra, no? Quindi tutto quello che non è politicamente corretto e che deve essere limitato in qualche modo, censurato, diciamo. Ma in realtà mi viene da pensare adesso ad alcuni personaggi della politica italiana, prevalentemente di destra, anzi di destra, apertamente di destra. Ora io non vorrei stare qua a parlare di questo, ma bisogna farlo, che sono ad esempio Matteo Salvini e Giorgia Meloni, questi personaggi che ovviamente le cui idee possono essere condivisibili o meno, ecco, io in questo caso diciamo un po' mi esterno da questa questione, che molte volte si fanno paladini della lotta al politicamente corretto, che poi quando arrivano le manifestanti femministe con la statua della Madonna a forma di vagina si scandalizzano e mettono un post dietro l'altro per per puntare l'attenzione su quanto sia scandalosa questa fantomatica. Oppure quando arriva Vauro che fa le vignette, o Charlie Hebdo che fa le vignette sul terremoto in Italia, sono i primi a mettere un post e criticare se questa è arte, se queste sono le vostre femministe, se... Ecco, quindi adesso poi mi viene da pensare un po' se in realtà il politicamente corretto non sia un'arma sì prevalentemente di sinistra, e siamo tutti d'accordo con questo, ma che poi in parte non venga anche un po' usata da coloro che se ne fanno un po' nemici, un po' si pongono un po' come l'antitesi del politicamente corretto, e quindi poi non diventi una semplice battaglia ideologica, cioè semplicemente la mia ideologia contro la tua ideologia, al di là del fatto che poi il politicamente corretto lo usiamo entrambi come arma. Quindi questa è un po' una considerazione da fare, da non mettere in secondo piano. Perché è vero che il politicamente corretto nasce principalmente da sinistra, ma non è solo quello, cioè non è solo quello che vediamo di Apu che si scusa, del doppiatore di Apu che si scusa, o di Gerry Scotti e la Hunziker che si scusano per la gag dei cinesi, non è solo quello il politicamente corretto, ecco, diciamo, non agisce solo in quel campo. Anche beh, c'è da dire, il politicamente corretto che riguarda un po' la destra, quindi tutto ciò che riguarda un po' la destra, diciamo, rimane chiuso, circoscritto in quello che è l'ambiente di destra, ecco, non ha la stessa risonanza mediatica che ha poi il politicamente corretto, che è strettamente legato alla sinistra. Allora, la nostra generazione, no, un po' quella di cui noi ci proponiamo, non dico come salvatori, perché nel post di introduzione al podcast ci siamo proposti come tutt'altro che salvatori, ma un po' i nostri giovani, i nostri coetanei della Gen Z, come viene definita adesso, si sono un po', provano a battersi per quello che loro reputano le loro battaglie corrette, no? Le loro battaglie corrette e politicamente corrette, in quella che adesso viene chiamata un po' la cancel culture, la cultura della cancellazione. E quindi prendere qualsiasi personaggio reputato politicamente scorretto o qualsiasi personaggio che non rispecchia le loro idee in qualche modo e cancellarlo, cioè eliminarlo, un po' come hai detto tu riguardo a Rowling. E quindi prendere un personaggio che non mi piace e dire: tu non mi stai bene, non mi sta bene quello che dici, non mi sta bene quello che pensi, io ti devo eliminare. Mi viene un po' da pensare all'ultimo caso, che è stato quello di Eminem, di questa gente, di questi nostri coetanei che agiscono prevalentemente su piattaforma che è un po' in piedi da un paio d'anni, che è TikTok, dove ha solo iniziato ad opporsi a Eminem dicendo che fosse misogino, se non mi sbaglio. Ecco, e questo ti fa pensare tanto, no? Come hai detto tu il discorso prima, a scindere l'arte cioè l'artista dalla persona, quindi quello che pensa la persona dall'arte dell'artista, quindi quello che va a produrre in quanto tale. Ecco, quello lo ripeto un punto molto importante, perché se questa cosa dovesse continuare, il che lo vedo un po' improbabile, perché fortunatamente c'è una gran parte di persone che si rende conto di che gran puttanata che sia, perché diciamocelo chiaro, è una gran puttanata, quindi non credo che andrà a succedere e spero che non succederà. Sarebbe qualcosa di estremamente pericoloso, perché pensate un po', qualsiasi artista, artista di qualsiasi spessore, che nel momento in cui va ad esprimersi da un punto di vista un po', non dico solo politico, ma in generale, dando delle opinioni su quello che un po' succede nel mondo, nel momento in cui una parte di giovani, diciamo, di persone in generale, ma in questo caso di giovani perché si parla appunto di ragazzi della nostra età, non trova giusto, va ad eliminarlo, quindi va a eliminarlo dalla propria libreria di Spotify, va ad eliminarlo dai propri seguiti su Instagram, lo fa scomparire. Ecco, per quanto questa cosa in realtà sogni utopistica, abbiamo visto che è possibile, per quanto sia un personaggio di cattivo gusto e con cui io non ho assolutamente niente a che fare, l'abbiamo visto un po' con Damiano Erfaina, no? Che si è esposto per quanto riguarda il catcalling in un modo davvero imbarazzante, però ha visto i suoi follower che sono calati di non so quante migliaia, quindi ha dimostrato come effettivamente ci sia un certo movimento da questo punto di vista. Nel suo caso legittimo, ma in tanti altri casi non è così, ecco, quindi io vorrei un po' attirare l'attenzione su questa cosa, sperando di che questo messaggio possa arrivare ai tanti giovani di buon senso della nostra generazione, che capiscano un po' a scindere il personaggio dalla persona, che non è il caso di Erfaina sicuramente, E quindi di conseguenza non andare ad eliminare tutto ciò che non è coerente con la loro visione del mondo, ecco.
Sì, io invece la cosa che volevo dire sulla cancel culture in realtà è molto semplice, in realtà è anche breve. Cioè che secondo me anche questa è un'arma che sta ammazzando semplicemente la creatività e rafforza la paranoia della gente e basta. Ok, siamo arrivati al termine, è naturalmente politicamente corretto, essendo un tema odierno molto dibattuto che crea molto scalpore, speriamo di esserci spiegati al meglio e soprattutto vorremmo sapere le vostre considerazioni e le vostre opinioni al riguardo. Quindi la puntata termina qui, speriamo di avervi intrattenuto, quindi ci sentiamo alla prossima puntata.